Ma grazie, io sono molto onorato di essere qui. Io insegno, anch'io insegno all'Istituto di Scienze Religiose di Milano e tengo un corso di antropologia del sacro e dico sempre agli studenti, e quindi lo riconfermo qui, che è un ruolo fondamentale. Io ci credo molto a questo, è un ruolo fondamentale, in genere è un ruolo fondamentale l'insegnare, però devo dire, adesso non ho tempo su questo, ma insegnare appunto religione è una cosa enorme, anche perché, un po' questo dirò cioè nel mio intervento, anche perché ormai non c'è più nessuno che dice certe cose. E quindi in questo senso sono molto contento e penso che sia molto importante, insomma, un'iniziativa come questa. Allora, dico così, in genere il nascere e il morire, fino ad oggi, sono sempre stati considerati come degli eventi indisponibili. Io di questa frase iniziale vorrei sottolineare due aspetti che probabilmente non riuscirò a sviluppare in tutta la loro densità. Fino ad oggi. E l'altro elemento è il tema degli eventi indisponibili. Eventi indisponibili. Perché questo elemento dell'evento indisponibile si inserisce appunto, cioè rinvia all'altro elemento, cioè quello del disporre. Eventi indisponibili rispetto a un disporre, a un porre. E questo elemento del porre, del disporre, è uno dei tratti più evidenti dell'umano. L'umano, l'uomo, non è succubo della vita, non è una marionetta in mano di qualcuno che gli dice cosa fare. A me questa cosa ha sempre colpito, cioè noi non sottovalutiamo questa cosa. L'uomo è capace di iniziativa, l'uomo è capace di porre delle cose. È capace di fare delle cose, di trasformare la natura, di fare cose anche nuove. Io penso che all'interno di quello che io chiamo il logos biblico, io intendo per logos biblico il modo di ragionare e di parlare che la Bibbia propone. La Bibbia propone un grande modo di pensare e di parlare. Ci sono altre proposte, eh? Non è che c'è solo la Bibbia. Ma all'interno della Bibbia emerge con chiarezza che la vicenda non vede un protagonista che sarebbe Dio e degli esecutori. Noi non siamo esecutori, ma neanche rispetto a Dio. Noi non siamo coloro che sono chiamati ad obbedire nel senso dell'eseguire. Il Dio biblico non è questo. E la prova di questo, è la prova di questo, lo si trova nei primi capitoli del Genesi. Quando addirittura si dice, si racconta in questo grande mito. Si racconta che addirittura Dio prese tutti gli esseri viventi, li pose lì di fronte all'uomo e chiese all'uomo di dare il nome. Ma dare il nome, giustamente è stato definito, dare il nome è una concreazione. Concreazione. L'uomo è creativo. L'uomo è capace e anzi Dio, secondo questo modo di ragionare, dice all'uomo: fammi vedere, Il testo è fra l'altro anche un po' ironico, dice che Dio si mise a vedere come l'uomo nominava e dice addirittura una roba pazzesca, che qualsiasi nome avesse dato l'uomo, quello sarebbe stato il suo nome. Quindi fin dall'inizio emerge con assoluta chiarezza che l'uomo è chiamato a fare qualcosa, è chiamato da Dio a fare qualcosa di assolutamente nuovo. E che se l'uomo viene meno, io penso che sia questo anche un bel tema, che se l'uomo viene meno a questa idea, questo è il peccato. Penso che nessuno di voi, almeno io adesso in assoluta libertà appunto, anzi ringrazio di questa condizione, penso che nessuno pensi di poter ridurre il peccato alla trasgressione di una norma. Quello semmai si chiama reato, anche se fosse la norma divina. Io penso che il peccato nel suo senso più profondo è in relazione all'occasione mancata. Peccato. Come si dice? Peccato. Avrei potuto fare questo grande verbo, questa grande, no, questo condizionale bellissimo. Avrei potuto fare e non ho fatto. Che vuol dire, per esempio, avrei potuto fare il bene, chiaramente, però anche qui fare il bene, cioè cos'è il fare il bene? Avrei potuto scrivere un grande romanzo, avrei potuto fare un grande dipinto, avrei potuto cucinare bene. Sapete i ragazzi cosa dicono, no? Sapete, dire, fare, baciare, lettera, testamento, no? Sapete, l'umano, no? Avrei potuto baciare bene. Avrei potuto scrivere bene e non l'ho fatto. Peccato. Io penso che sarà quella la condanna. Alcuni teologi dicono giustamente che il peccato ha dentro l'autocondanna. Peccato. Avrei potuto e non l'ho fatto. L'uomo è capace di un fare che è creativo. Grazie a Dio, l'uomo non è un servo, il Dio biblico non è un despota, non è un sovrano, non è uno che dà ordini, è sempre nella forma della proposta e nella forma come, appunto, secondo la grande immagine e la grande esperienza che ci viene da Gesù, di un Dio che è padre e come tutti i padri dicono al figlio, vediamo cosa fai. Fammi vedere. Io uso sempre un esempio su sta cosa, per tentare di spiegare questa cosa, che è l'esempio del rigore. Ma quando il figlio tira il rigore, il padre cosa fa? Va lì e dice lo tiro io? C'è forse qualche padre che dice, ma sai, so che tu sei un brocco, lo tiro io? Il rigore non è del padre, il rigore è del figlio. E semmai il padre si mette a bordo del campo e con trepidazione guarda, vede, attende come il figlio tira il rigore. È sbagliato dire che il protagonista è il padre. Almeno dal punto di vista biblico, io non sono un biblista, ma per quel poco, è sbagliato quando si dice che il padre è il protagonista. Non è il padre il protagonista, è il padre e il figlio che tira il rigore. E anzi, in quel momento lì è il figlio e il padre guarda con trepidazione. Questo input magnifico, fai, disponi, agisci, fatti venire delle idee. Che roba bellissima questa, eh? Fatti venire delle idee. Studia, crea. Il creatore dice all'uomo, crea. Il creatore dice all'uomo, crea. E penso che qui c'è qualcosa rispetto al fatto che l'uomo è fatto a immagine e somiglianza. Forza, solo l'uomo, forza. Quindi da questo punto di vista non si finirebbe più, di articolare questo potere, questa potenza. A mio avviso si sbaglia quando si fa tutta questa melassa un po', come dire, che l'uomo è debole, che l'uomo è peccatore, che l'uomo non ce la fa, che l'uomo... Ma dove? Ma l'uomo ha fatto delle cose enormi, ha fatto un teatro così, ha andato sulla Luna, studia delle robe magnifiche. L'arte, si diceva dell'arte, ma l'arte resti senza fiato. Ma dove è l'uomo che non ce la fa, che è debole? Non è quello il punto. Il punto è un altro che adesso dico. Non è quello. Noi non possiamo, mi sembra, che appunto come credenti o come cattolici non possiamo fare il piagnisteo sull'uomo debole. La gloria di Dio è l'uomo vivente. Vivente, vuol dire vive. I ragazzi usano un'espressione bellissima, per me è bella, interessante. Quando dicono quello è un giusto, intendono dire quello è uno che ci sa fare, è un bel tipo, ci sa fare con le ragazze, ci sa fare col calcio, ci sa un bel tipo quello lì. Quello è un giusto, si dice, veste bene, no? È brillante, sa suonare la chitarra, un bel tipo, no? Appunto, che poi è la gloria di Dio è l'uomo vivente. Un uomo vivo che ci sa fare, che fa? Che fa? Forza, svegliati, fai. Anche per una questione, se è vera questa roba qui, tutto ciò che tu non fai non sarà mai più fatto. E per me questo è inquietante rispetto al tema, io penso, ma ognuno ha i suoi pensieri, voi mi perdonate, cioè non è che non ho nessuna pretesa, per l'amor del cielo. No, ma è inquietante il fatto rispetto... Capite, il male, una volta fa il male, poi lo fa per stanchezza, non... Vabbè, ma io non penso tanto, io personalmente non... Io penso soprattutto al bene non fatto. Al bene non fatto. Il bene era possibile, era lì, no? Tu dovevi allungare la mano... Il bene non fatto. E che tu, che non l'hai fatto, quando io non lo faccio, non aver detto una parola a quel ragazzo lì, o a mia mamma, oppure al mio amico, a mia moglie, ai miei figli, non aver detto quella cosa lì, in quel momento lì, in cui avrei potuto dirlo. Avrei potuto. Ah, ripeto, questo è il grande tema. Avrei potuto. Il bene è lì. Devi allungare la mano. E uno dice, cavolo, avrei potuto. Peccato, appunto. Questa era una prima cosa. Forza. Fai. L'uomo è un protagonista della storia. L'uomo è chiamato a diventare un protagonista della storia. Tutto un certo ripiegamento cattolico nel dire no, nell'obbedienza. Una volta avevo presentato un mio libro che si intitola Piccola metafisica della luce. Ricordo sempre questo fatto. Alla fine di questa presentazione c'era un frate che alza la mano e dice: senta, professore, io non ho capito niente. A me. Ho detto, fa niente, non è fondamentale capire. Dice, no, sa, perché a me, diceva il frate, a me hanno sempre spiegato una cosa, hanno sempre insegnato una cosa, che Dio è la luce e che noi dobbiamo riflettere la luce di Dio, diceva il frate. E io ho detto, beh sì, non l'ho contraddetto al momento, non potevo, dico sì, va bene, ma neanche per un istante. Ma neanche per un istante. Se a Dio venisse, ritornasse il riflesso della sua luce, sarebbe l'elogio trionfante di un narcisismo insopportabile. Noi non dobbiamo riflettere la luce di Dio, ma dobbiamo fare una cosa molto più drammatica e grandiosa. Noi dobbiamo rifrangerla. Sapete la rifrazione, no? Ogni sostanza ha un angolo di rifrazione che gli è proprio e restituisce la luce che riceve dopo averla inclinata secondo un carisma che è di ognuno di noi. È la parabola dei talenti. Cosa fai? Tu seppellisci il talento e poi lo restituisci. Ma secondo voi è pensabile che Dio voglia che noi gli restituiamo qualche cosa? Ma quale padre vuole che il figlio gli restituisca? Un padre così deve andare in analisi, eh? E se volete io posso indicare alcuni bravi. Ma quale padre vuole che si restituisca? Un padre vuole molto di più. Vuole che il figlio sia il figlio, no? Che dia un'impronta alla vita, il suo carisma, la sua unicità. Grande tema dell'unicità. Noi non dobbiamo riflettere niente, noi dobbiamo rifrangere, che è molto più complicato, che è molto più complicato, che è la nostra cifra, la nostra, che nessuno di noi sa qual è la propria cifra, però, ripeto, su questo non si finirebbe mai, non si finirebbe mai, varrebbe la pena di fare questo elogio della dignità umana. Pico della Mirandola, questo elogio della dignità umana. Soltanto che, e qui iniziamo, perché appunto se non ci si vuole fermare ai luoghi comuni o alle frasi fatte, capite? Noi dopo 2000 anni, ormai noi è come un jukebox, no? Dopo 2000 anni... qualsiasi problema, noi mettiamo la monetina e ci viene fuori la risposta già fatta, giusto? Non è così? Noi abbiamo un grande jukebox, 2000 anni di storia, tu metti morte, vum, ti viene fuori, nascita, vum, ti viene fuori. E noi continuiamo spesso a riproporre questioni, poi uno dice, ma cosa intendi, cosa vuoi dire? E lì si barcolla un po', perché dici, come? L'ha detto Agostino, e allora? Soltanto che questo grande impulso a fare, convive con un altro richiamo, e cioè col richiamo a custodire. Io qui sto facendo un veloce commento di Genesi 2,15, dove si dice che Dio pose l'uomo nel giardino affinché lo coltivasse e custodisse. Per me il punto è lì, questa cosa è complicatissima da spiegare. Coltivare e custodire. Coltivare, l'ho già detto un po', si capisce, dai, datti da fare. Sul custodire è più complicato, perché cos'è che si custodisce? Cos'è il custodire? È chiaro che l'immagine è quella del giardino, ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Per esempio, cosa sono questi alberi belli da vedere i cui frutti sono buoni da mangiare? Cosa sono? E io penso, per esempio, che sia la razionalità, ad esempio, l'affettività, la capacità di emozionarsi, la sessualità, tutte cose buone, tutti alberi il cui frutti sono buoni da mangiare e che sono belli da vedere. Ma Dio dice, di queste cose, cioè razionalità, affettività, senso di giustizia, senso estetico, sessualità, emozioni, Dio dice, questi alberi li devi coltivare e custodire. Coltivare si capisce, anche se è complicato, perché uno dice, cosa vuol dire coltivare la razionalità? Vabbè, si potrebbero dire delle cose, Per esempio, banalmente, cosa leggi? Quando leggi un libro, come lo leggi? Quando ascolti la parola di Dio, come l'ascolti? E quando mangi, come mangi? E quando fai sesso, come fai sesso? Com'è che lo fai? nella distrazione assoluta, nella violenza, nella superficialità. Però dice, è coltivare e custodire. E custodire che cos'è custodire? E qui iniziamo la cosa complicata. Perché si custodisce ciò che non si costruisce. Si custodisce il custodire, tu custodisci una cosa che non hai fatto tu, no? E un altro che te la dà dice, scusa, ma la puoi custodire, torno domani a prenderla. Cioè, il logos biblico articola un grande pensiero ricordando all'uomo che c'è dell'incostruibile. C'è qualcosa che è indisponibile. Sorprendente, perché da una parte c'è l'elogio al fai, che arriva a dei livelli enormi, ripeto, al dare il nome, che nella cultura antica, ma anche diciamo filosofica, dare il nome è individuare l'essenza. Fra l'altro dare il nome è anche interessante, anche in un senso banale, quando tu dai il nome ai tuoi figli, il nome è, non è che tu tiri una monetina, no? Quando tu dai il nome, indichi una genealogia, una roba pazzesca. Ma dall'altra parte c'è questo richiamo, attenzione però, a mio avviso, io lo dico così proprio tranquillamente, questo richiamo all'incostruibile, a riconoscere che c'è l'incostruibile, non è la difesa del primato di Dio. Non è Dio che dice... Tu puoi tanto, ma ricordati che io sono superiore. Dio, almeno il Dio biblico, non difende mai il suo primato. Dio è talmente libero che è libero dal suo essere Dio. Se no, buonanotte. Cioè, non è uno che ha dei problemi di identità, Dio, che dice, ma io devo affermare che sono Dio, se no quelli lì... Quindi quando Dio dice, guarda, c'è dell'incostruibile, come sempre il Dio biblico, quando Dio parla, la preoccupazione di Dio è solo l'uomo, non è mai se stesso. Quindi quando Dio dice, guarda, c'è dell'incostruibile, impara a custodire, in realtà sta difendendo l'uomo. E questo è interessante nel gioco. Questo è interessante nel gioco. Cioè sta dicendo, guarda, c'è un limite. Tu sei un grande, ma devi accogliere e accettare il limite. C'è dell'incostruibile. E quando Dio dice così, almeno io la leggo così, la interpreto così, appunto, tu puoi interpretarlo o nel fatto che Dio dice, guarda, è così, te lo dico io, quindi basta, zitto, ti conviene obbedire perché io sennò ti mando un fulmine. Che potrebbe essere un'idea, no? Dice un Dio che dice, guarda, sta calmo, Dio sono io, quindi tu fai, ma io sono il padrone di casa, se non fai io ti licenzio. Interpretazione che se fosse così... È un'incitazione alla ribellione questa cosa. Interpretare in questo modo è un'incitazione alla ribellione. Se non è così, e io penso non sia così, la questione è, ma perché mi dice che c'è un limite? Perché mi consiglia di custodire il limite? Interessante. Io penso che la risposta non è difficile. L'esperienza nostra lo dice. È che quando tu non custodisci il limite, prima o poi tu distruggi e ti distruggi. Guardate, quando dico il limite, intendo così, permettetemi di fare due esempi proprio banali, banali. esempio io faccio a scuola, banali, la lezione. Una ragazza o un ragazzo, una ragazza che nasce col sedere grande, giusto? E rispetto al modello oggi, ci vuole quella che ha la 42. E tu invece hai la 50. Noi sappiamo che in questa fase, che è la fase dell'adolescenza, il problema è esattamente questo. Perché l'adolescenza è così drammatica? Perché la ragazza o il ragazzo s'accorge, passa da una fase in cui il rapporto con la madre o col padre è totale, no? La mamma può tutto, il papà può tutto, chiarissimo. I primi anni è questo, è l'onnipotenza del padre e della madre. Poi pian piano il bambino cresce e s'accorge che la mamma non può tutto. Per esempio, non può togliergli la misura 50. È un po' grossa questa ragazza. Neanche la mamma può. Impressionante. E noi sappiamo in che cosa consiste il diventare adulti, il crescere. In che cosa consiste? Nel custodire il fatto che, vabbè, sei un po' grassa. Faccio questo esempio per dire, adesso ne faccio un altro che è un po' più drammatico, perché su questo uno dice, ma che cavolo di esempio? Eh no, cavolo di esempio quando sei adulto, ma quando la ragazza ha 13 anni è un punto fondamentale, no? Fondamentale per lei. E certo, perché lei attende che qualcuno la desideri al di là della madre e del padre. Attende che qualcuno la scelga al di là del padre e della madre. Ma se lei è grossa, i ragazzi vanno dietro a quelle magre, quelle carine. Io sono un po' bruttina. Se questa ragazza o questo ragazzo che magari non gioca bene al calcio, o non è palestrato, come si usa dire adesso, se questa ragazza non impara a custodire questa cosa, inizierà a fare delle cose strane. Per esempio, inizierà a non mangiare. E inizierà a chiedere alla mamma se può fare un'operazione per il seno, per il corpo, se può. E piano piano, se non sta attenta, questa ragazza muore. Muore, ma sia fisicamente, ma anche muore interiormente. Cioè inizia a fare delle cose strane. Se non custodisce che c'è dell'incostruibile. L'esempio che volevo fare, terribile, è una coppia che non ha figli. Bello, coppia che non ha figli. Avere figli è bello, no? E la coppia non ha figli. E inizia a fare delle cose. Due miei amici, lo racconto sempre, forse Don Roberto l'ha già sentita sta cosa, perché a me ha colpito. Due miei amici non riuscivano ad avere figli. Hanno fatto gli esami, come spesso accade, che poi non è così semplice restare incinta, ripeto sempre, si resta incinta a 15 anni, dopo è già complicato, vabbè. A 15 anni tu la guardi e resta incinta, dopo invece è difficile, adesso ci si sposa a 30, 32, 35 e non resti incinta, che è complicatissimo, no? Allora, questi qui tutto a posto, tutto sano, tutto bello, è così, e il medico è arrivato a dire una roba tremenda a questi miei amici, dice, sentite, io sono costretto a dirvi una cosa, se dobbiamo tentare l'ultima ipotesi, dice, se voi volete, dice, dobbiamo tentare la programmazione dei rapporti, perché noi dobbiamo beccare l'ovulazione, l'acidità, no? I rapporti non devono essere troppo avvicinati perché sennò il seme maschile si indebolisce, i rapporti non devono essere troppo lontani perché sennò il seme maschile muore. Allora dobbiamo iniziare a fare una programmazione dei rapporti. Bellissimo. E loro hanno detto, va bene, loro ci tengono a avere un figlio. È una cosa buona, molto, molto più seria dell'avere la 42, chiaro, no? Dopo 3 mesi, 4 mesi li ho rincontrati, ho detto allora, dice no, niente, lei non è rimasta incinta. Ma poi mi hanno detto, e io dico, e cosa fate? No, dice, però abbiamo smesso, perché ci siamo accorti che quella cosa stava rompendo il legame tra di noi. Mi seguite? Magnifico. Quella cosa, programmare i rapporti, capite cosa vuol dire? Siamo tutti adulti. Tra mezz'ora dobbiamo avere un rapporto. Questa cosa ha rotto il legame, rischiava di rompere il legame tra noi. Bellissimo. Loro hanno, poi non hanno ancora un figlio, loro hanno preferito salvaguardare, come dire, quel rapporto che trasformare, per esempio, il figlio in un diritto. Custodire. Per favore, ma il custodire non è mica custodire i fiumi e l'inquinamento, questa lettura pazzesca che è stata fatta dalla Laudato Si. Ma custodire mica, mica custodire, se fosse il problema dell'inquinamento sarebbe una sciocchezza. Custodire è il fatto che tu capisci che non sei Joyce, che tu volevi fare lo scrittore, giusto? E ti accorgi che non sei Joyce. Tu volevi una famiglia e ti accorgi che non riesci ad avere un figlio. Ma custodire è una roba complicatissima, difficilissima, il custodire vero. Se il problema fosse l'inquinamento dei fiumi, custodire vuol dire, in termini poi generali, sarebbe che custodire è custodire l'altro. Ma l'altro non l'extracomunitario, anche qui si dicono delle robe, l'altro è tuo figlio. È tua moglie, cioè l'altro è quello che tu pensi, tu sei fatto, hai fatto il notaio, dici io adesso mio figlio farà il notaio e lui vuole fare il cantautore. È tremendo custodire, noi diciamo delle robe, ridiamo, appunto ti accorgi che non sei Joyce. E tu tutta la tua vita hai pensato, voluto scrivere il grande libro e non lo puoi. Il testo dice, guarda, impara a custodire, perché se no, questo è per me decisivo, ecco, lo ripeto, se non impari a custodire, prima o poi inizierai a distruggere. A distruggere e a distruggerti, il rapporto tra i due. Se non lo custodisci, se non custodisci il non figlio, prima o poi ti distruggi e inizi a fare cose strane. Inizi a prendere l'ovulo di una, il seme di un altro, lo metti in un utero di una. Mi seguite? Inizi a fare cose strane, stranissime. Si dice che Schumann, che era un po' matto, si dice che Schumann, che infatti è morto matto, si dice che Schumann si accorge nel suonare che il quarto dito, che è questo, non va. Non funziona, è chiaro. Tutti quelli che suonano lo sanno, no? Il quarto dito per un problema di nervi si incastra, infatti i pianisti fanno degli esercizi per sviluppare il quarto dito. E si dice che Schumann, che cercava la perfezione, uno degli idoli più pericolosi nella vita di un uomo, poi ha iniziato a caricare questo dito, a mettergli dei pesi, a fare degli esercizi pazzeschi. Sapete qual è stato il risultato di questo? Gli si è deformata la mano. Doveva accettare l'imperfezione e semmai compensarla con l'interpretazione. Non so se è chiaro. Questa cosa del coltivare e custodire, io penso che sia la definizione seria dell'abitare. L'uomo è chiamato ad abitare e non semplicemente a esistere e a vivere, nella mia testa questo è importante, l'uomo è chiamato ad abitare e non semplicemente ad esistere e a vivere, proprio perché l'uomo è chiamato a coltivare e custodire. L'uomo abita nel momento in cui fa esperienza dell'incoltivabile. Se no, non abita. Ma fra l'altro è proprio così. Quando si dice, si usa qui al nord, padrone a casa propria, no? A me viene da ridere. Se c'è un posto in cui tu non sei padrone a casa propria, c'è tua moglie. Cioè, padrone in casa propria. Noi abbiamo avuto bisogno che lo dicesse un non credente, Freud, a dire che il soggetto non è padrone neanche a casa propria. Ma questo non, è, non avevamo bisogno di Freud con la testa, questa è l'esperienza normale. Non sei padrone di che cosa? E l'uomo abita, per esempio, in casa propria. C'è qualcuno che può interpretare il rapporto con la moglie e coi figli secondo la logica dell'essere padrone? Io non riesco in casa mia a determinare l'ora in cui si mangia. Dico, potremmo mangiare alle 8? No, quella arriva 8:15. Facciamo 9? No, perché devo uscire prima, o no? È tutto così. È tutto così. L'uomo abita proprio perché fa esperienza di questo. Ora, pensate per esempio a questa cosa a livello del mangiare, che cos'è? A livello del mangiare. A livello del mangiare cosa fai? In casa non è così. In casa mia avviene sempre, adesso no perché i figli sono grandi, avveniva sempre una roba così. Io lasciavo a mia moglie il lampone della Macedonia, no? Lo davo a lei e lei lo dava al figlio. Mi seguite? Questo giochetto continuo. Io dicevo, guarda, te lo do te, io a lei, e lei lo dà al figlio. Mi seguite? Sul mangiare è esattamente questo. A proposito, dicevamo prima del... No, ho detto di che origine lei è, io dico meridionale. E qual è la superiorità del sud rispetto al nord? No, adesso. La superiorità del sud. Dov'è che si rivela il sud superiore al nord? Il sud c'è l'ozio, no? Il nord è il negozio, tremendo, violento, volgare. E infatti al nord cosa si dice prima di mangiare? Si dice buon appetito. Che disastro. Nel sud, adesso neanche al sud, che è diventato il nord. Al sud prima di mangiare cosa si dice? Favorite. Ma rendete conto la superiorità abissale del sud rispetto al nord? Tu sei lì che hai una fame bestiale e in casa non è forse così? Tu hai una fame bestiale, no? Vuoi mangiare e lì c'è tuo figlio. E di, ne vuoi un po'? Tutto così. L'uomo è questo. Ora attenzione, ce la fate ancora? C'ho ancora un quarto d'ora, 10 minuti, perché è bellissimo. Ora di questa cosa, dell'incostruibile... Fino ad oggi la vita e la morte erano viste come le cose ovvie. Tu puoi fare quello che vuoi, puoi opprimere il povero, la Bibbia, puoi opprimere il povero, puoi sfruttare i tuoi operai, puoi violentare le ragazze nei boschi, sappi però che poi c'è qualcosa che non potrai. Nascere e morire. In questo senso io penso che al di là di tutte le questioni, questo è il grande contributo che l'uomo religioso, che tutte le religioni possono dare, a questo minimo livello. L'uomo religioso è un uomo che in qualche modo riconosce che lui interviene in una scena di cui non controlla tutta il perimetro. Mi seguite? Sacro, nel senso di separato, c'è qualcosa che sfugge alla disponibilità, c'è dell'indisponibile. Questo è. E infatti di fronte a questo, io dico sempre che di fronte all'altro che è l'indisponibile per eccellenza, si aprono le due grandi strade: o l'altro lo accogli o l'altro lo distruggi. Adesso questo sarebbe molto interessante. L'uomo è capace di una ferocia abissale. Solo l'uomo è bestiale, no? Le bestie non sono bestiali. L'uomo è bestiale proprio perché fa esperienza dell'indisponibile. E il distruggere cos'è? Il distruggere è il tentativo di affermare un potere in una situazione di impotenza. Non so se è chiaro. Il distruggere è il tentativo di affermare un potere laddove tu non puoi. È chiaro. Siccome non posso, io distruggo. Allora, l'uomo religioso, comunque lo si intenda, è un uomo che sta lì e dice: guarda, sì, però riconosco che io sono in una scena che queste due cose almeno non vedo e non controllo. Ora cosa succede? Per quello dicevo i due termini. Oggi si configura all'orizzonte, grazie alla scienza e alla tecnica, la possibilità, sembrerebbe, forse, in parte, di poter disporre dell'indisponibile. Questa è la grande questione. Del poter disporre dell'indisponibile, per esempio, rispetto alla nascita, il disporre, ma anche rispetto alla morte. Questa è la grande partita. E questa è una partita enorme, eh? Enorme. Perché fino ad oggi, 50 anni fa, si diceva: beh, tu puoi fare tutti i discorsi che vuoi, ma non puoi mica decidere quando vieni al mondo. Non puoi mica decidere quando muori, questo un po' meno. Mi ricordo una volta c'era un dibattito sul problema dell'omosessualità, e c'era un cattolico e un omosessuale non cattolico. E il cattolico giocava la carta, che noi in qualche modo giochiamo sempre, no? Cosa diceva? Diceva: sì, ma guarda, tu puoi fare quello che vuoi, però per nascere ci vuole un uomo e una donna, diceva, no? Concetto di natura, dice, ci vuole un uomo e una donna. L'omosessuale rispose, che gli rispose così: per ora. Mi seguite? In Corea, cioè in un'area che non è sotto la cultura del libro, della religione del libro, quindi se ne fregano, vanno avanti, è stato fatto nascere una topolina senza il seme maschile, semplicemente modificando geneticamente, con ingegneria genetica, l'embrione della mamma, della femmina. Non è vero che la nascita ha bisogno del maschio e femmina. Oggi si può, adesso esagero, perché poi applicata all'uomo le robe sono complicate. All'orizzonte c'è qualcosa di temibile, per quello dico che voi avete una cosa importantissima da dire ai ragazzi. Dovete dire che c'è l'indisponibile, è bellissimo, dovete educarlo a questo. Siamo rimasti pochi a dirlo, adesso in questa euforia del dire tutto è possibile, no? E l'indisponibile non è una cosa brutta, può essere vissuta in modo brutto, ma è anche una cosa bella. Io volevo finire in modo un po' così, e fra l'altro appunto la nostra esperienza lo dice questa cosa. Una persona, non consideriamo noi una persona adulta quando una persona che accetta il proprio corpo, anche se ha la 50, e non consideriamo un uomo realizzato, un uomo rappacificato con se stesso, che non ha l'acidità di stomaco, che non ha l'invidia verso quello lì, perché lui, quello che noi consideriamo un buon uomo, un vero uomo, non è forse un uomo che si accoglie? Bellissimo. Che si accoglie. E non è forse bellissimo il rapporto che hai tu con tuo figlio, quando sì, non ti importa più che si sia laureato o no, è tuo figlio. e lo accogli per così com'è. A volte dico che se venisse una fatina e dicesse: senti, te lo cambio, ho saputo che tuo figlio va male in greco e in latino, te lo cambio con uno che va benissimo, devo dire che in alcuni momenti tu sei tentato a dire sì. Dice: beh, se me lo puoi cambiare. Superato questo momento di smarrimento, tu cosa dici? Ma no, è lui che va male in latino e in greco, ma è lui, non ne voglio un altro, voglio lui. Bellissimo. Finisco in questo modo. No, mi è venuto in mente questa cosa che vabbè, forse può creare, ma spero di no, perché leggevo recentemente, non so se voi sapete, che c'è un famoso quadro al Museo d'Orsay di Gustave Courbet, che è un quadro piccolino così, realistico, in pittura realistica, di un organo genitale femminile, di una vagina. Bellissimo, assolutamente realistico. Ma a me di questo quadro la cosa che mi ha sempre colpito è il titolo. Il titolo è L'origine du monde. L'origine del mondo. E io pensando a questo titolo dicevo, ecco, questa è una cosa. No, è sbagliato. Semmai quell'organo lì, semmai è l'inizio della vita o del mondo, non l'origine. Non so se è chiaro. L'origine non è l'inizio. L'origine non è l'inizio. E se noi applichiamo questa idea alla roba del coltivare e custodire, cosa ne deriva? Che l'uomo deve coltivare l'inizio, ma deve custodire l'origine. E l'origine è esattamente ciò che non è disponibile. Ma questo è l'atteggiamento, l'uomo religioso è questo, con tutte le sue menate, i suoi sogni, le sue frustrazioni, le sue robe, è uno che dice che l'origine è esattamente ciò che non può essere colta. Infatti è interessante, e per questo mi sono permesso di citare questo quadro, perché leggevo recentemente un commento al quadro, vi leggo solo l'ultima parte. Questo quadro, finalmente esposto senza veli, posti a coprire le parti intime, torna ad occupare il posto che gli spetta nella storia della pittura moderna. Tuttavia, esso continua a porre in modo inquietante il problema dello sguardo. Ma questa frase ha colpito perché è proprio giusta. Perché inquietante? Perché cos'è che vedo in uno che dipinge un organo genitale femminile e lo chiama l'origine del mondo? Io vedo il tentativo di appropriarsi dell'origine. Mi seguite? Lo sguardo, ha ragione, lo sguardo, vedere l'origine. Se vi ricordate in quel film di Bergman, Il Settimo Sigillo, non so se qualcuno l'ha visto, ma adesso non si vede più, ma da vedere, c'era uno che andava vicino ai moribondi e li guardava negli occhi perché voleva vedere il momento della morte, mi seguite? La morte, in questo sguardo io sento, percepisco l'idea dell'appropriazione. L'idea dell'appropriazione. Dipingo un organo genitale femminile e dico l'origine della vita. No, no, non è l'origine della vita. Al massimo è l'inizio, ripeto. E l'origine è esattamente, io dico così con una frase un po' filosofica, l'origine è sempre posta in quanto tolta. Mi seguite? L'origine è posta in quanto tolta. Io penso, e ho finito, che questa è una grandissima partita, per quello dicevo, non era piaggeria, è una grandissima partita, perché noi, penso come ogni uomo minimamente credente, giochiamo la partita e possiamo dare un contributo enorme continuando a distinguere origine ed inizio e continuando a dire che c'è dell'incostruibile, che dobbiamo accogliere l'incostruibile, dobbiamo custodire l'incostruibile, anche quando talvolta questo incostruibile assume l'aspetto della ferita o della sofferenza. Perché se non facciamo così, la Bibbia è chiarissima, prima o poi iniziamo a sparare con un mitra. Grazie.